Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 53. Benvenuti da Michele Serra in questa domenica 22 luglio. Vorrei tra l'altro scusarmi con voi se non vi ho annunciato che domenica scorsa, il 15, non ci saremmo sentiti, non ci siamo sentiti. La realtà è che avevo completamente dimenticato che incombeva un evento sportivo di una certa importanza, tipo la finale dei campionati mondiali di calcio. E vabbè, è andata così.
Tiro pauroso, palo!
Palo! Palo!
Dove vai?
Così, chi ha fatto palo?
La buona notizia è che i mondiali sono finiti e anche se ha vinto la Francia possiamo tornare alle nostre occupazioni preferite, e cioè i videogame e i fumetti. Ricominciare la nostra vita normale, la nostra estate, e siccome appunto siamo al centro della stagione delle vacanze, iniziano gli speciali estivi di Nerd 3.0 con oggi. Questo cosa significa? Beh, che non parleremo di stretta attualità e sospenderemo per qualche puntata anche l'audiogame, quindi per qualche settimana non vi regaleremo i nostri e vostri videogame prefe, mi dispiace. Comunque non c'è da essere tristi, perché le puntate speciali di Nerd 3.0 sono note per il loro carattere enciclopedico e per la loro importanza anche nella crescita positiva dei giovani ticinesi meritevoli e della Svizzera italiana tutta, peraltro. Quindi andiamo a introdurre l'argomento di oggi, che è un argomentone, e si parla di fumetti.
Con le mie prime autoproduzioni postali ho trovato un sacco di persone in giro per l'Italia che piacevano i miei fumetti. Era una mappa che avevo io a casa con segnati tutti i puntini dove arrivavano i miei fumetti.
Oggi in effetti parleremo di fumetti autoprodotti. Questa era la voce di Alessandro Baronciani, fumettista italiano e musicista, che ora è diventato un autore affermato, ma che ha iniziato proprio con fumetti autoprodotti e spediti via posta a chi glieli richiedeva in giro per il territorio. Noi tra l'altro abbiamo ospitato tante volte negli anni scorsi giovani artisti della Svizzera italiana che hanno scritto, disegnato e stampato fumetti autoprodotti anche di ottimo livello. Ve ne ricordo qualcuno, ricordiamo il successo a livello della nostra regione di Derby, il Fanta Horror di Joel Preteau, che metteva insieme, non so se vi ricordate, zombie e hockey, no? Visto che il derby del titolo è ovviamente quello tra Lugano e Ambrì. Joel tra l'altro è stato per molto tempo ospite fisso della nostra trasmissione e lo salutiamo caramente, così come Timothy Hoffman, autore di tanti progetti, ma senza dubbio quello più interessante, che è Corvi più Topi, una lunga saga distopica ambientata nel Ticino del futuro prossimo, futuro che ovviamente non è un granché perché si tratta di saga distopica appunto. Di Corvi più Topi sono usciti a questo punto 4 numeri ancora disponibili, però io vi consiglio personalmente, se volete fare un regalo a qualcuno a cui volete bene, di prendere sullo shop online del sito di Timothy Hoffman i suoi Mostri molto brutti, che è un libro nato sul web dalla sua idea di disegnare ogni giorno un mostrino per i suoi follower sui vari social network. Poi lui ha preso quei mostri e li ha raccolti in un libricino che secondo me varrebbe l'acquisto anche da solo. In più però c'è anche un mega poster dove li ha stampati tutti, quindi meraviglioso. Ovviamente sono mostri che non fanno paura a nessuno, eh? Ecco, detto questo, al di là dei mostri di Timothy Hoffman, poi ci sono anche altri che hanno fatto o continuano a fare fumetto autoprodotto nella Svizzera italiana, come ad esempio, non lo so, Johnny Pagani. Però ragazzi, la realtà è che, come spesso capita sul nostro territorio, la scena non è proprio, come dire, affollatissima e le possibilità non sono all'ordine del giorno. Molti ragazzi che magari vogliono fare fumetti preferiscono andare verso nord oppure verso sud, ad esempio Milano e Bologna sono senza dubbio due centri italiani e quindi italofoni in cui un disegnatore di fumetti ha più possibilità di diventare un professionista. Ecco, però questo non vuol dire che bisogna perdere le speranze, anzi oggi cercheremo di capire qual è lo stato dell'arte dell'autoproduzione a fumetti in ambito europeo e soprattutto italofono, e poi avremo ospite un ragazzo o un autore italiano che è partito dal crowdfunding e ha fatto un crowdfunding talmente riuscito che con i soldi raccolti ha messo in piedi addirittura una vera e propria casa editrice. Insomma, tutto questo per cercare di dare qualche spunto, qualche idea anche magari da copiare, perché no? Questa è la guida di Nerd all'autoproduzione di fumetti e inizia tra poco, perché prima c'è un po' di musica.
Hadouken!
Questi sono matti, per comprare due giornaletti bisogna fare un'ora di fila!
State ascoltando la guida di Nerd 3.0 all'autoproduzione di fumetti. Idee che possono aiutarvi, spero, se vorrete intraprendere un percorso di questo genere, perché l'autoproduzione non è un campo particolarmente semplice, però è un primo passo importante che può dare grandi soddisfazioni a quelli che poi vogliono diventare autori di fumetti. Ora, per fare le cose per bene, però, io inizierei con la teoria. Ci facciamo raccontare cos'è l'autoproduzione di fumetti oggi.
Noi siamo stati forse la prima generazione che ha iniziato a usare il web per pubblicare le storie. Bellissimo internet, si fa amicizia, eccetera. Però per come lo stiamo vivendo oggi, è difficilissimo ricostruire alcuni passaggi, perché appunto le piattaforme chiudono e quello che rimane, rimane su carta. Difficile da trovare, ma almeno su carta c'è, perché online non c'è più.
La voce che sentite è quella di Sara Pavan, giovane autrice di fumetti italiana e anche autrice di un saggio che si intitola Il potere sovversivo della carta e racconta il fumetto indipendente, ovviamente da una prospettiva primariamente italiana, ma che può essere utile perché intanto insiste sulla nostra stessa regione linguistica e poi perché lei nel libro mette in luce tanti elementi che sono comuni ai fumetti indipendenti autoprodotti sia negli altri paesi europei che anche oltreoceano. Però la prima cosa che mi piace sottolineare del discorso di Sara è che è bello che un'attrice giovane sottolinei sempre il ruolo fondamentale della carta. Cioè non eravamo nell'epoca del digitale, della diffusione virale dei contenuti, dei social network, eccetera, eccetera.
Che alla fin fine, al giorno d'oggi, se uno volesse guardare il contenuto di un floppy disk, non troverebbe un lettore per floppy disk neanche a pagarlo. E questo è un po' un problema che è legato, insomma, alle varie tecnologie. In un certo qual modo la carta è un pelino più sicura, ecco, riusciremo a farla durare. E poi c'è questo altro aspetto legato all'amore per lo libro, per il quale ci sono dei libri che se non fossero su carta non sarebbero belli come sono.
All'alba del nuovo millennio qualcosa è cambiato nel mercato e non si è trattato solo di internet. Internet c'entra, però una nuova generazione di autori si è fatta avanti proprio con il metodo dell'autoproduzione e intanto i fumetti arrivavano sugli scaffali delle librerie e i grandi editori lanciavano nuove collane dedicate proprio al fumetto. Così arriviamo oggi a Gipi, candidato al più importante premio letterario italiano, cioè lo Strega, a Zero Calcare, che oltre che candidato allo Strega diventa campione di vendite, proprio vere, partendo da un blog su internet e dall'autoproduzione. Insomma, davvero una piccola rivoluzione.
C'è stato sicuramente un cambio, diciamo, di riferimenti, proprio di modelli, perché comunque i ragazzi che adesso hanno tra i 30 e i 40 anni avevano ancora questa mitologia del fumetto anni 70, comunque dico, mentre oggi i riferimenti culturali che si hanno per un ragazzo di 20 anni che fa autoproduzioni oggi sono cose più sofisticate, sono le riviste di design, eccetera, eccetera, e i mezzi sono cambiati, quindi è possibile fare delle cose molto più gradevoli, sicuramente a un costo bassissimo. E i ragazzi che adesso stanno facendo queste autoproduzioni bellissime che si vedono in giro cresceranno e stanno vivendo un momento storico di grande cambiamento.
Insomma, chi fa fumetti autoprodotti oggi, dice Sara Pavan, non è più necessariamente brutto, sporco e cattivo, ma di solito molto più pulitino, almeno nella maggior parte dei casi. Niente più fanzine fotocopiate male, ma largo piuttosto a libri ben curati dal punto di vista della cartotecnica e della stampa. E insomma, non so cosa dire, sarà che i tempi del punk, in fondo, sono finiti anche nel fumetto.
Panic boom!
Round 3. Fight!
Oggi stiamo parlando di come autoprodursi i fumetti e abbiamo ascoltato un po' di teoria, ma ora è il momento di passare alla pratica. Cioè, mettiamo che abbiate già qualche idea di fondo, no? Che sappiate scrivere, disegnare, oppure sappiate fare una delle due cose e abbiate qualcun altro che sa fare l'altra. Bene, allora cosa si fa a quel punto per far diventare realtà un'idea? Ecco, per prima cosa, spiace dirlo, ma bisogna trovare i soldi. E per capire come si fa, lo chiediamo a uno che l'ha fatto con un certo successo, diciamo, a meno che lui non ci smentisca, ecco. Emanuele Tenderini di Tatai Lab. Benvenuto, Emanuele. E intanto è giusto quello che ho detto?
Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità. E se mi stai chiedendo se è giusto, se ho fatto i soldi, non so rispondere. comunque sì, è giustissimo. E chiaramente oltre ai soldi, in realtà poi ci deve essere anche il talento, no? Ovviamente, per realizzare un'idea. E questo lo sottolineo proprio perché se di crowdfunding, se di campagne, appunto, di raccolta, finanziamenti, eccetera, stiamo parlando, si deve necessariamente parlare del fatto di essere onesti nella propria professionalità e nel saper fare le cose, insomma. Ed è questa la base su cui poi si sviluppa la richiesta, appunto, di finanziamenti, sì.
Tu sei al centro di quella che è veramente una piccola case history per quello che riguarda l'editoria indipendente. Allora ci racconti la storia di come è nata Tatai?
Sì, sì, allora Tatai Lab è una piccola casa editrice fondata da me e dalla mia compagna Linda Cavallini, che si è sviluppata essenzialmente dalla prima campagna di crowdfunding che noi abbiamo realizzato per il nostro primo progetto a fumetti, che si chiama Lumina. Quindi noi, quando abbiamo iniziato questa avventura, non avevamo effettivamente idea di realizzare una casa editrice, eravamo interessati a realizzare il nostro progetto, la nostra storia, il nostro libro. Realizzammo ormai 3-4 anni fa una campagna di crowdfunding, raccogliemmo quasi 60.000 euro.
Che non è malaccio.
Quasi, no, è tantissimo. Tra l'altro 4 anni fa 60.000 euro ci fece piazzare in una classifica europea, eravamo secondi in Europa come crowdfunding di fumetti, nella categoria fumetti, ed eravamo settimi nel mondo considerando anche la piattaforma di Kickstarter, quindi le piattaforme principali. Sì. Ormai adesso, a distanza di 4 anni, penso che le cose siano anche un po' cambiate, perché poi il crowdfunding si è evoluto tantissimo, ci sono state moltissime campagne. Insomma, 60.000 euro, realizziamo appunto il nostro libro, cominciamo a realizzarlo, comunque sono 4 volumi, abbiamo fatti 2 finora, quindi ci stiamo ancora lavorando, ma l'esperienza fu talmente eccitante e ci diede talmente tanta soddisfazione e gioia che decidemmo, forti anche della nostra esperienza nel settore, comunque sono una decina, più di 10 anni che lavoriamo nel mercato dei fumetti, decidemmo quindi di condividere il nostro know-how appena acquisito con anche altri artisti, soprattutto nell'accezione di aiutare i giovani e giovanissimi esordienti, consci del fatto che è un po' difficile al momento riuscire da soli, se si è tanto giovani, a riuscire a realizzare le proprie idee. Viviamo in un'epoca un po' complicata dal punto di vista dell'autorealizzazione delle proprie idee, soprattutto nei fumetti.
Senti, secondo te quali sono gli ingredienti per un crowdfunding di successo come quello che avete portato avanti voi?
Allora, guarda, ce ne sono 2-3 di importanti, di ingredienti. Innanzitutto, vabbè, non servirebbe neanche dirlo, però diciamolo, l'onestà e la trasparenza.
Diciamolo.
Sì, diciamolo, è meglio dirlo. Soprattutto perché la base del crowdfunding è riuscire a creare un ponte di comunicazione con i tuoi lettori e i tuoi potenziali lettori, quelli che ancora non ti conoscono, quindi crearti un vero e proprio parco clienti, chiamiamolo così. Per far questo, innanzitutto devi avere un messaggio, quindi è bene effettivamente chiarirsi le idee e capire dove si vuole andare a parare. E poi, se hai la possibilità, o comunque devi averla la possibilità, di comunicare questo tuo messaggio nel modo più chiaro e onesto possibile, metterai in condizione i tuoi lettori e i potenziali di capire effettivamente qual è il tuo obiettivo e di riuscire a convincerli o comunque spingerli ad aiutarti a raggiungere quell'obiettivo. Chiaramente il grosso motore che mosse la nostra prima campagna di Lumina fu proprio quella di dire: noi siamo stanchi di nel mercato dei fumetti italiano di non riuscire a realizzare le nostre idee per come le vogliamo realizzare noi, siamo stanchi di lavorare per altri e non poter raggiungere i nostri obiettivi da soli, quindi lanciamo una sfida, vogliamo arrivare a realizzare un libro che sia magnifico ma con le nostre forze. Questo messaggio, in tutta onestà, in tutta chiarezza, eccetera eccetera, arrivò ai lettori che tranquillissimamente e con molto, anzi, energia, con molto entusiasmo, ci aiutarono.
Dunque, io vi ricordo il sito tatailab.com, dove potete vedere i libri frutto dell'attività editoriale di Tatai e anche comprarli. L'ultimo è Deva, di un'autrice giovane e brava che si chiama Martina Battelli. È una specie di super fantasy un po' orientaleggiante, ecco.
Sì.
Andate a darci un'occhiata e seguite soprattutto l'attività di Tatai, perché è molto interessante. Grazie a Emanuele Tenderini per i suoi preziosi consigli per i giovani, un capitolo importante della nostra guida all'autoproduzione di fumetti. Ciao Emanuele, grazie.
Grazie a voi, ci vediamo presto. Ciao.
A presto. Round 4. Fight. ultima parte del nostro speciale sull'autoproduzione a fumetti. E in questa ultima parte, dopo aver sentito esperti che ci hanno spiegato la teoria e la pratica dell'autoproduzione a fumetti, vorrei dare un'occhiata a quelli che ce l'hanno fatta e rispolverare per l'occasione la top 3 nerd. Quella di oggi è la top 3 dei migliori fumetti autoprodotti dell'ultimo anno, o forse anno e mezzo, ad essere precisi. Comunque, roba recente, roba bella, roba autoprodotta e ovviamente in lingua italiana. Andiamo a cominciare. 3. Terzo posto del nostro podio dei migliori fumetti autoprodotti degli ultimi anni è Earl Four Eyes Mutant Detective di Stefano Zattera, un librone che raccoglie 20 anni di storie brevi, realizzate appunto da Stefano, e che vedono protagonista questo investigatore privato mutante e quattro occhi, non nel senso che porta gli occhiali, ma proprio nel senso che ha quattro occhi, due sopra e due sotto, che tutto sommato è utile se devi analizzare la scena di un crimine, ovviamente, ma anche in altre occasioni, no? Allora, è un fumetto a metà fra fantascienza e noir anni 50, e tra l'altro, se amate il classico fumetto americano degli anni 50, per dire della EC Comics, beh, ci troverete qualcosa dentro questo fumetto qui. A me piace Earth for Ice perché è una roba molto underground, proprio nella costruzione, nello stile, e questo significa che è molto divertente, che è una cosa che magari a volte si sottovaluta. Poi, insomma, ragazzi, è vero che tecnicamente si tratta di una riedizione, ma insomma, non stiamo a sottilizzare. Seconda posizione della nostra top 3 nerd di fumetti autoprodotti è un fumetto del 2017, anzi in realtà sono 5 fumetti, perché sono i 5 spin-off di To Be Continued di Lorenzo Ghetti. Allora, questo è un progetto davvero interessante perché mette insieme internet e carte in un modo geniale. Allora, dunque, parto dall'inizio. To Be Continued è un fumetto che racconta le storie di ragazzi adolescenti che frequentano una scuola per supereroi, tipo gli X-Men, ma in realtà poi molto diversa. È inizialmente un webcomic, quindi pubblicato su internet, ma anche, oltre che pubblicato, pensato per internet. Nel senso che tu prosegui nella storia effettivamente scrollando con la rotellina del mouse, ma non è uno scrolling solo verticale, si va in tutte le direzioni e ci sono dei piccoli effetti speciali che sono molto efficaci anche dal punto di vista narrativo. E infatti come webcomic ha avuto subito successo, però Lorenzo Ghetti non voleva rinunciare alla carta e allora ha prodotto questi 5 albetti spillati contenenti ognuno un breve racconto autoconclusivo di 12 tavole, che poi ogni racconto apre protagonista uno dei personaggi principali di To Be Continued, raccontati quando avevano circa 16 anni e ambientati quindi prima del webcomic stesso, una specie di prequel alla Guerra Stellare, se volete. Se vi capita, dateci un'occhiata, il sito, comunque sempre da leggere, è tobecontinuedcomic.com. Intendiamoci, oggi è un podio un po' intercambiabile, nel senso che questi tre fumetti mi sono piaciuti molto e non c'è una cosa meglio dell'altra. Però bisognava trovare un numero uno per la nostra top 3 nerd di oggi, e per me quello è I Tre Cani di Samuel Daveti e Laura Camelli, che è una specie di favola drammatica fantastica che mi ha ricordato molto certi fumetti francesi, non so, tipo quelli di Christophe Blaine, però al contempo ha qualcosa di giapponese e non so bene come spiegarlo, però è davvero un piccolo capolavoro. I Tre Cani ha vinto anche un premio abbastanza importante in Italia, il premio Micheluzzi del Comic Con di Napoli, ed è autopubblicato dal collettivo Mamma Aiuto, che è uno dei più interessanti tra i giovani meritevoli usciti dal mondo italiano negli ultimi anni, e ne fa parte tra gli altri anche Francesco Guarnaccia, che ha appena pubblicato il suo primo graphic novel con un editore importante, cioè Bao Publishing. Quindi insomma, mammaaiuto.it secondo me è un bel sito se volete leggere webcomic di grande qualità in italiano, tra i quali la versione web naturalmente di I Tre Cani di Daveti e Cameli. E questa era la nostra top 3 nerd e questa era la nostra puntata speciale guida per autoprodurre fumetti. Nerd 3.0 finisce qui, ma torna la settimana prossima con un'altra puntata speciale sempre dedicata al fumetto e a un suo grande protagonista, e cioè Andrea Pazienza. A domenica prossima, un saluto da Michele Serra.